Sabato 14 maggio 1988, presso casa di preghiera.
Passiamo al versetto 15. Non ti chiedo che li tolga via dal mondo, ma che tu li preservi dal male. Vuoi parlare?
Sì, così non ti...
Vai, rispettiamo il giro. Vabbè. Allora, dopo le 15.
Se si è nel pensiero di Dio, si può stare nel mondo senza soffrire.
Non c'è niente che faccia male.
Senza essere contaminato, diciamo.
Non c'è niente che ti tocchi,
niente, che
perché quello ti fa capire che non c'è niente dall'esterno. Cioè, vedi che parlare di Dio è sempre molto coerente. Dice, lui aveva detto in altri Vangeli: non
dall'esterno
ti faccia male,
sì.
Non c'è niente che ti possa contare. Per cui, se qualcosa ti contamina, ti fa male dall'esterno, è perché dentro di te c'è qualche cosa, capisci, che non è secondo Dio.
Quindi,
per cui il principio del male è dentro, non è fuori.
È anche un pensiero che incoraggia. Se tu sei nel pensiero di Dio, non hai la paura di niente.
Certo.
Certe volte trovi anche quello che io l'altro ieri ho trovato dei testimoni di Geova, che sono venuti, ma diavolo. Questa è una frase che ti mette via il diavolo.
Certo. No, perché proprio ti dicevo una volta che io ho detto: voi non credete che Dio è creatore? Lui, e lui mi fa: e lei crede nel diavolo? Dico: io no, non credo nel diavolo, io credo in Dio. Io credo nel diavolo.
Sì, ma è la stessa cosa.
Voi non credete in Dio creatore, perché dici così che tutto non è avuto da Dio, non credete in Dio creatore, e lei crede nel diavolo. Alla fine.
Il mondo è stato creato per noi, una via d'obbligo, no? Perché nel mondo poi abbiamo la scelta, le prove e tutto. Preservarci dal male, noi dobbiamo passare attraverso il male.
Ma questo per forza. Cos'è sto male? Perché dice, no,
male. Questo male. No, la tentazione, diciamo.
La tentazione di per sé non è male. La tentazione mica è male. La tentazione, mi spiego, è una sollecitazione, è una prova che Dio ti mette per, mi spiego, aiutarti a camminare. Quindi la tentazione di per sé non è mica, ma noi non lo facciamo male a dire questo è il male, no, perché tanto la tentazione viene in quanto è dal di fuori, no? È dal di fuori. Tutto quello che Gesù dice, non c'è niente dal di fuori che ti faccia male. La tentazione mi arriva. Tutto quello che arriva a me, indipendentemente da me, è voluto da Dio. La tentazione è voluta da Dio. In quanto sono io, che nel pensiero mio, io adesso, ma allora qui sono io. Mi spiego? Per cui se io, per questo, Signore, non ci indurre in tentazione, cioè fa che nella tentazione io non abbia dimenticarmi di te. Perché se io mi dimentico di te, io sì cado nella tentazione, quindi mi lascio attrarre. E certo, se uno mi offre, dice, senti, io ti offro 1 miliardo, fa questo, faccio altro, c'è la tentazione. Se io tengo presente Dio, non ci cado. Ma se non tengo presente Dio, hai voglia. Allora io prego, Signore, che io nella tentazione devo tenere presente te, avere ricordato di te, perché con te io allora capisco quello che devo mettere di sopra di tutto, ma senza di te io vedo soltanto quello che mi viene offerto e allora è finito.
Quello che interessa è proprio
quindi non è il male di per sé,
preservati dal male, cioè avere la forza di
preservati dal male vuol dire, perché il male sta nel dimenticare Dio, nel trascurare Dio, non tener conto di Dio, qui sta il male. Io non tengo conto di Dio, mi ritengo autonomo, mi spiego, in quanto considero una cosa se ne prego, lì sta il male. Ogni cosa va sempre mantenuta legata a Dio, perché è di Dio, mio credo è di Dio, mi giudico è di Dio. Ecco, allora, tutte le cose, allora Signore, aiutami, eccetera. Ecco, è Lui mi preserva dal male, Lui che mi preserva, ed è anche Lui che mi preserva dal male, perché io devo prendere Lui, no? Non mi separo da Lui, capito? Allora, Lui è talmente potente da assorbire tutto. È come, non so, tu butti non so, una goccia d'acqua nel fuoco, se il fuoco è ardente non è che la goccia d'acqua ti spegne il fuoco, anzi, il fuoco ti assorbe la goccia d'acqua. Quindi Dio è talmente, nella potenza del suo spirito, talmente forte da assorbire come una goccia d'acqua tutto il nostro mondo, tutti i nostri problemi, capito, nel suo fuoco. Per cui non c'è niente che possa infirmarlo di per sé. Però, ecco, dobbiamo tenere presente lui.
Sì, infatti prego che...
Certo, ma perché dico il male consiste nel dividere, non nel tenere conto di Dio. Allora, vero, prega il Padre, perché l'iniziativa è sempre del Padre, affinché noi, coloro che creature siamo, non abbiamo a dimenticare Lui. artificiale.
Scusi, io sono un po' dura. Se ne faccio dire la
stessa cosa. Scusi, ma un momento. A me scusa, senti, no, siamo in chiaro. Pensa un po'.
Volevo chiedere questa, no? Cioè, non capisco tanto quest'opera di custodia da parte del padre, no?
Sì. In
questo senso. La tentazione è l'occasione che Dio ci dà per
crescere,
esprimere la nostra libertà di adesione a Lui, no? Sì. Quindi il maligno è il principio del peccato, no? Quindi
sì,
separare le cose dal
Dio. Cioè il nostro io.
Ecco, in che cosa consiste quest'opera di custodia da parte di Dio? Se è lui che ci mette nella prova, no?
Certo.
Perché noi possiamo consapevolmente scegliere lui, no?
Sì.
Cosa vuol dire questa custodia?
Cioè, lui, no, prima vediamo in cosa consiste la tentazione, no? La tentazione sta nel presentarsi le creature come se fosse autonome da lui. Io vedo l'albero, io vedo l'uomo, eccetera, mi spiego, apparentemente non vedo Dio, no? Non vedo Dio, quindi apparentemente sono gli uomini che fanno, gli uomini che decidono. Per cui io sono tentato a fermarmi all'uomo, fermarci alle cause seconde e non riportare, non collegare le cose con Dio. Va bene? Sono tentato, la tentazione è questa, perché apparentemente è l'uomo che decide, è l'uomo che fa, capisce? È l'uomo che mi propone, ecco, apparentemente le creature sono autonome. Io vedo quello che il cane, quello che il gatto fa, vedo quello che l'uomo fa, eccetera quanto, non vedo Dio che fa. Allora, questa apparenza gioca su di me, per cui io ho la presenza di una molteplicità di amori che mi vengono proposti, attraverso molteplicità di creature, per cui c'è Dio, ma Dio non lo vedo, non lo posso ignorare, non lo posso cancellare, però non lo vedo. E ci sono tante creature che vedo, per cui queste creature, sotto un certo aspetto, sono concorrenti nel mio animo con Dio. C'è questa concorrenza. Allora, il Signore Gesù prega, e lo fa per noi, dal Padre, per dire a noi che se noi guardiamo il Padre, noi siamo preservati dalla tentazione, dal male, cioè dal considerare le cose autonomamente, perché il male, ho detto, è separazione da Dio, per cui io considero le creature in modo autonomo e considero anche me stesso in modo autonomo, cioè senza tenere conto di Dio. Allora, prega il Padre affinché io non abbia avere, capito? Ecco, ad essere dominato da questa autonomia, da questa, essere separato da Dio.
Quindi è un indicarci che tenendo lo sguardo
sempre... Ecco, perché ora il Padre chi è? Il Padre è il Dio creatore. Allora, è un invito a me a guardare il Dio creatore per evitare, ecco, di cadere nella tentazione di considerare le creature autonome da Dio, o gli avvenimenti, eccetera, in modo autonomo da Dio. Basta? Basta? Non più dura? Capito? Dita.
Ma in che cosa consiste l'odio del mondo? Cioè, quando è che l'uomo sente di essere odiato dal mondo?
Quando non ti vogliono bene. Odiare vuol dire desiderare che l'altro non ci sia. Quando desiderano, quando tu dai fastidio e l'altro vorrebbe che tu non ci fossi, praticamente sei odiato. Che l'odio è così, desiderare che l'altro non ci sia. L'amore è così, desiderare che l'altro ci sia. Meno male che ci sei tu. Ecco, meno male che sei tu. Guai se la mia vita senza te sarebbe niente, allora che c'è un rapporto d'amore? Per cui io stesso desidero che l'altro ci sia. C'è un rapporto d'amore con Dio, quanto meno male che ci sei tu, quanto desidero che l'altro ci sia. Per cui l'altro c'è, mi spiego, ma chiede a me che sono disperato lo faccia essere. Io voglio che tu ci sia. Ecco, mi spiego questa partecipazione. Quando invece l'altro mi dà fastidio, per cui voglio che non ci sia, ecco lì abbiamo l'odio. Non si è capito? L'odio è desiderio che l'altro non esista.
Cioè, quindi il nostro mondo soprattutto desidera che noi non ci sia.
No, se io appartengo a Dio, do fastidio al mondo. Se, non so, tu sei cliente di un negozio, se tu vai da un altro negozio, eccetera, quanto, il negozio di prima comincia ad odiarti, hai capito? Perché dai fastidio che tu sia appartenendo ad un altro negozio. Quello è lo stesso, se noi apparteniamo a Dio, il mondo non può capire, perché il mondo ama soltanto quello che vede e che tocca, quello che gli appartiene. Chi cerca Dio non appartiene più al mondo. Il mondo non ti sopporta. Cosa vuol dire non sopportarti? Dai fastidio. Perché? Perché dai fastidio? Perché se il mondo si veste di rosso e tu ti vesti di rosso, il mondo ti approva. Ma se il mondo si veste di rosso e tu ti vesti di verde, il mondo, capisci, è contraddetto. Ma guarda quella scema che si veste di verde e non mi dà ragione. Allora, Il mondo cosa provoca? Provoca il desiderio di ignorarti, che tu non ci sia. Desidera che tu non ci sia, vuole ignorarti, forse perché dai fastidio. Il mondo ha bisogno di essere provato, tutti noi abbiamo bisogno di essere provati. O siamo provati da Dio o andiamo a cercare l'approvazione degli altri. E quante chiacchiere facciamo per essere approvati dagli altri? Perché qualcuno magari ci ha disapprovato, lo andiamo a cercare qualcuno che ci approvi. Appunto perché tanto abbiamo bisogno, hai capito? Quindi dico, o noi però, cerchiamo l'approvazione di Dio o dobbiamo cercare l'approvazione del mondo. Così è anche il mondo stesso. Il mondo stesso ha bisogno dell'approvazione da parte nostra. Approvazione vuol dire incontrare ragione. E se il mondo vive per il denaro, vero? E noi diamo ragione al denaro, in quanto anche noi viviamo per il denaro, allora il mondo si trova confermato. Ah, è giusto, perché, capito? Ma se uno vive per il denaro e l'altro non vive più il denaro, quello gli dà fastidio al mondo, perché il mondo non si trova più approvato. Allora ecco, e lì scatta l'odio.
Beh, anche di Dio, cioè anche questo mondo che si sente non approvato, cioè...
Il mondo è tutto di Dio, mi spiego, è tutto, le creature sono di Dio. L'uomo può non riportare le cose a Dio. Quando parla di mondo, si parla di creature che vivono per il mondo e non vivono per Dio, no? Allora, è soltanto dentro il mondo. Però questo odio che si scatena dal mondo verso la creatura, esempio, che appartiene a Dio... Certo, era ancora contemplato nell'opera di Dio, per cui questo odio, questa conflittualità che si scatena nel mondo contro la creatura è per sollecitare la creatura ad approfondire di più il suo rapporto con Dio, capito? Come un amore contrastato. Perché c'è l'amore contrastato? Certo, aspetto che esce non avesse questi contrasti, ma proprio l'amore contrastato diventa un amore che è potenziato, perché allora il contrasto è per potenziarti. Ora, nel rapporto con Dio, c'è questo rapporto con Dio e c'è una conflittualità attorno per potenziarti in questo amore, cioè perché tu abbia da approfondire, a convincerti di più, a conoscerti di più, perché se non conosci incominci a tremare di fronte all'altro che non ti approva, perché non sei approvata, allora cominci a dubitare, capito? Allora devi approfondire di più. Allora l'odio ha la funzione di farti approfondire di più la cosa, capito?
Quindi comunque il mondo arriverà a odiarci stesso, perché se tanto è di Dio e noi...
No, arriverà un certo momento in cui tutto il mondo, mi spiego, apparterrà a Dio e quindi tutti quanti riconosceranno e coloro che hanno cercato Dio prima di tutto. Cioè, è lungo il cammino che questo avviene, in quanto c'è dell'immaturità. Per una cosa della maturità, tutte le creature non fanno altro che glorificare Dio. Mentre invece se ad esempio uno di noi ha trascurato Dio per amare il mondo, in primo tempo il mondo ti batte le mani ed è contento, felice, oh finalmente sei venuto con me, non con l'altro, ti batte le mani. Ma arriva un certo momento, ecco arriva un certo momento, in cui ti prenderà calci. Perché tu hai trascurato Dio. Quindi mentre in primo tempo ti conferma, ti applaude, eccetera quanto, nel secondo tempo invece, capite? Ecco, ti ferirà perché tu hai trascurato tuo Dio. D'accordo? Perfetto.
Come intenzione l'ha già tolto dal mondo, non appartengono al mondo. Perché
hanno creduto in lui. La parola di Dio sembra la proposta. E in quanto è proposta e mi chiede di occuparmi di altro da ciò di cui io mi occupo. Quindi porta via, ero pescatore, eccetera quanto, eccetera. Vieni dietro di me, ti farò pescatore di uomini, eccetera, capito? Mi porta via al mio lavoro, ecco, mi ha trasferito, quindi, capito? E naturalmente gli altri che erano soci con me nella mia pesca, e naturalmente sono buttati perché uno è partito, si è andato via, capito? Quindi la parola di Dio viene e porta via il mondo, perché? Perché porta al cielo, no? Ti suscita un interesse per una qualche cosa che non appartiene al mondo, non ti conferma mica nel mondo, ti porta via il mondo. Dico, infatti noi apparteniamo a ciò per cui viviamo, la parola di Dio viene perché tu ti abbia ad occupare di Dio. Guarda che sei stato creato per Dio, sei l'unico creato nel mondo. Allora, proprio per il fatto che la parola di Dio viene a dirti guarda che sei stato creato per Dio, per conoscere Dio, per cercare Dio, ti porta via agli appari, agli amori, agli interessi per il mondo. Loci.
Sì, qua dice non ti prego che tu mi tolga
dal
mondo.
Mm-hmm.
Sembra.
No, ma questo è confermato con quello che dicevo prima. Sono distratto. Quello che dicevo prima. Io sono nel mondo, ma non sono del mondo. Quindi tutti coloro che mi spiego, hai capito questo? Perché lui prende, non è che li porti via fisicamente al mondo, perché il mondo è di Dio praticamente, mi spiego, però li fa appartenere a Dio. Ora quando Gesù, non so, a 12 anni viene rimproverato da sua madre, perché ci hai fatto questo, quell'altro. Dice, ma non sapevate che io mi devo trovare nelle cose del Padre mio? Quando ho detto questo, l'unica parola che ho detto in 30 anni, l'unica parola. Noi ci presenti 30 anni quello diciamo. Dico, lui deve dire solo quella parola lì, ma è un colpo di gong che ha risuonato per 30 anni. Perché lui dopo aver detto quella parola, lui è ritornato a Nazareth. Ma ormai, mi spiego, c'è questo colpo di gong, mi spiego, è in casa sua, è questo figlio qui, mi spiego, ama un altro, appartiene a un altro. Ecco il colpo di gong. Capito? Sconvolto tutto. No, non mi capisco, ormai ha detto chi apparteneva e dove doveva trovarsi. Quello stesso. La parola di Dio viene, mi spiego, nel mondo e ti porta via. Allora tu appartieni là. Che adesso tu sei una baita, che sia una casa di paglia, che sia, non sei una regista, tu appartieni là. Non importa più essere qui, essere là, fare questo, fare quello, appartiene a quello. Il mio amore è là. Finito. Ma quello che detto là, tutto è questo. Il mio amore è quello. È quello che cambia tutto, mi spiego. Non è mica necessario perché si dice, senti, vai in una trappola correlata. Il problema non è spostarsi fisicamente, il problema è crearti dentro, capito, un amore, un interesse per. È quello che cambia tutto di noi. Per cui Cristo non è venuto a dire spostatevi di qui, andate là, eccetera, perché quello può essere ancora una recitazione. Cristo è venuto per cambiarsi dal di dentro. E si cambia di dentro in quanto, mi spiego, ha acceso un fuoco. La creatura che ha incontrato Cristo è una creatura che è stata infuocata per qualche cosa, poi ha suscitato un amore, un interesse grandissimo per, e un orientamento per quello. Allora non c'è più niente che è tocca, ovunque direi sì, può essere una piazza, può essere un reggimento, può essere una montagna, può essere in pianura, può essere una piazza, quella è a parte quella di Dio.
Si vuol dire che è possibile essere nel mondo e superare tutte le cose del mondo.
Sì, perché il criterio di tutto, quello che ci fa male e di quello che non ci fa male, è ciò a cui apparteniamo. E il criterio di appartenenza è l'amore, e cioè ciò per cui io vivo. Per cui se io vivo per una cosa che non è del mondo, non c'è niente del mondo, nulla per assoluto, perché il mio amore è là, io vivo per quello. E se io invece vivo per il mondo, fosse anche una trappa, fosse anche un luogo religiosissimo, e pregasse mattina e sera, tutto mi guasta. Perché io, è dentro di me che ho il principio del guasto, d'accordo? Cristo, l'ho visto, ci vanno.
Evidenzia anche come c'è sempre questo pericolo di tornare indietro, di staccarci da...
Dice questo appunto perché, per confermarci sul cammino, perché tutta la parola di Dio è sempre una conferma per dire, e per dire anche a noi, guarda, sono guardato al Padre, tu potrai essere preservato dal male, capito?
Perché Dio ci lascia nel mondo? Che non siamo del mondo, non vogliamo appartenere al mondo, ci ha già tolti dal mondo come mentalità.
Ma il mondo è di Dio, cosa stai dicendo?
No, ma sì, però non...
Il mondo è di Dio, il mondo è una cosa buona.
No, forse, scusa, Rosanna,
ma confusione tra mondo...
Franca, forse vuol dire, per c'è il caso di chiedere al Padre di non togliere dal mondo.
Ma certo!
Perché intanto mica ci toglie.
Ma il mondo è tutto parola di Dio.
Mica ci vuole togliere.
Il mondo è una cosa buona.
Ma non si sbaglia mica.
Ma è per noi che dice queste cose.
Ma no, non lo chiedo per me, chiedo perché.
È per noi che dice queste parole, mica lo dice per il Padre.
Ma è
lui quello che dice, lo dice, mi spiego, mosso dal Padre per la creatura. Perché è il Padre che gli fa dire queste parole, mica lui che le dice. È il Padre che le cose che io vi dico non sono io che le dico, è il Padre in me che le dice. Quindi anche queste parole è il Padre che le fa dire al Figlio. Per chi le fa dire? Per il Padre, per il Figlio? Ehi, così per ognuno di noi.
Sì, allora il mondo, nel mondo, se noi non apparteniamo più, grazie a Lui, grazie a Dio, perché ci ha fatto conoscere il fine per cui siamo stati creati, rimanere nel mondo è necessario per che cosa?
E di sempre conoscere Dio.
Al tempo
ma tutto il mondo è tutta parola di Dio, perché abbiamo bisogno della parola di Dio. Il mondo,
certo,
è la parola di Dio.
Bisogno.
E allora? Non ti tolgo dalle tue parole? Signore, fa che loro non abbiano dimenticato le tue parole, perché se le tue parole lo cadono nel niente. Il mondo è parola di Dio. E noi abbiamo bisogno delle parole di Dio. Perché sono le parole di Dio che ci tengono su, che ci mantengono in collegamento.
Parole. C'è parola e parola di Dio.
Tutto è parola di Dio. Tutto parole di Cristo. Tutto. Rita?
Siamo distratti?
Sto dicendo che c'era... Niente. No, no, stavo parlando della parola comunque, della parola leggera.
Ah, se sì. Parola leggera, parola pesante.
No, c'è parola, c'è parola di Cuneo, c'è parola di Mondovì.
Certo, certo, sì.
Niente, negozio di scuola. Ah. Comunque, volevo dire questo, che Gesù prega in questa maniera perché sa benissimo che fra un po' lui non sarà a morte, quindi non sarà più presente con noi, non avremo più la sua presenza che ci preservava come quando lui era con noi.
Certo.
Allora si rivolge al padre proprio per dirgli: fa tu in maniera che loro non abbandonino tutto mai il pensiero di te. Questo è soltanto.
Sì. Sì. Sì.
Retta mi dice sempre quello che voglio dire io.
Oh, no. Ma se parli da mattina
sarò
a sera,
profeta, sarò profeta.
No. Ma,
che indovini,
ma che grazia, invece di dire, ma che grazia, no. Rita ha detto quello che dovevo dire, per cui io posso fare un momento di silenzio. Niente. Grazie. Dire una grazia,
grazie.
Grazie. Ecco, allora adesso taci, eh. Ecco, bravo. Oh, bravo.
Sta parlando per noi.
Certo,
sta
è solo
parlando per noi.
Ma è logico. Quindi, è verbo incarnato, che l'incarnazione per noi è anche per il padre.
Pregare il padre sa tutto quello di cui
ma è non,
bisogno.
Non solo, ma è il padre che gli fa dire queste parole.
Quindi.
Versetto 16.
Sabato 26 dicembre 1992, presso casa di preghiera.
Facciamo ancora una parte del 15. Non ti chiedo che li tolga via dal mondo. Nino?
Non è necessario che noi siamo tolti dal mondo per non essere...
Perché il mondo non è male. Noi facciamo anche...
Il mondo dei segni, se visto nel pensiero,
ecco,
di Dio, dal punto di vista di Dio, è quello che ci aiuta, è un mezzo.
Quindi è un errore il fatto di dire per trovare Dio dobbiamo scappare dal mondo. Niente scappare dal mondo. Il mondo è creazione di Dio, quindi è una cosa buona, mi capisci? Il problema non sta... Quindi per tutti non ti chiedo che li tolga via, perché lei rischia la confusione, capisci? Scappiamo dal mondo, troviamo Dio, non scappi dal mondo, non trovi Dio. Delfina?
Infatti il figlio non chiede al padre di togliere dal mondo, perché è lo stesso suo padre che è il creatore.
Certo.
Questo mondo se l'ha creato, ha avuto uno scopo.
Ha uno scopo, ha uno scopo, certamente.
E ci ha messo in questo punto,
certo,
che potessimo arrivare a lui, usufruire del mondo e dei suoi mezzi,
certo,
per arrivare a comprendere.
Certo. Giovanna?
Cosa vuol dire togliere dal mondo?
Portare via il mondo.
No, ma non ti chiedo di togliere dal mondo.
Di togliere dal mondo. Il problema non è, il problema sta nel togliere dal mondo. Il problema è occuparli di Dio. Si può...
Sì,
questo perché altrimenti noi facciamo così. Soltanto se io scappo da, io trovo... No, tu scappando da non trovi. Io vado nella trappa, trovo Dio. Tu vai nella trappa, non trovi Dio. Cioè, non si può localizzare Dio dicendo, capisci, vado qui, vado là e trovo Dio. No, tu andando qui, vado là e non trovi Dio. Dio non è, capisci, relativo, capisci, ad un luogo, ad un tempo. Dio è trascendente tutto. E che vuol dire? Puoi trovare non dappertutto, ma è come, non so, io scappo dalla mia ombra, non puoi scappare dalla tua ombra, mi capisci? Se vuoi capire l'ombra, guarda il sole, capisci, per la tua ombra, guarda il sole. Ma dico, ma io voglio separarmi dalle ombre. Stai fresca, mentre comunque tu corri c'è la tua ombra che ti corre dietro, mi capisci? Quindi il problema è tutto un altro. Il problema è trovare questo rapporto con Dio, e il quale Dio non è nelle cose fuori, Dio è dentro di te. Quindi non è il problema scappando dalle cose fuori trovo Dio. No, scappando dalle cose tu non trovi Dio, capisci? Tutto è la tua ombra. Perché la tua ombra, che poi il pensiero tuo e io, non è altro che la proiezione del rapporto, capisci, in cui ti trovi col sole.
Questo sì, però a un certo punto Dio ci toglie dal mondo. Ci toglie dal mondo.
Dio ci toglie dal mondo, non è che però togliendo dal mondo tu trovi Dio. Tu non è che morendo tu trovi Dio. Morendo puoi non trovare Dio. Eternamente. Il problema non è spostamento, mi capisci? Certo, il mondo diventa. Dio ci toglie dal mondo perché il mondo è diventato per noi passione di vita, mi capisci? Sto vivendo per il mondo, per le creature, e questo mi impedisce, mi capisci? Come non so, dicevo prima l'esempio, io sto vivendo per i fiori che ricevo tutti i giorni, capisci? A un certo momento quel tale non mi deve più mandare i fiori, mi capisci? Per farmi capire che lo scopo è un altro. Quindi Dio a un certo momento ci toglie tutte le creature, ci toglie tutte le creature per farci capire che le creature ce le dà perché noi siamo interessati di Lui, visto che noi invece abbiamo fatto delle creature un mezzo per dimenticare Lui. Non è che io scappando da io trovo Lui. Lui si trova soltanto per mezzo di Lui. Dio si trova soltanto in Dio. Per mezzo di Dio. Non non scappando dalle creature. Come non trovo Dio abbracciando le creature, così non trovo Dio scappando dalle creature. Mi capisci? La porta è altro, hai capito? Fabio.
Appunto, il fatto che Gesù si è incarnato vuol dire che ha, cioè, che ha apprezzato il mondo, quindi nel senso che...
Ma quando l'ha fatto lui?
Appunto.
Quando l'ha fatto lui? Si è incarnato per noi. Per noi abbiamo preso una cantonata. Dico, io vivo per il mondo così vivo per Dio? No, il mondo non è Dio. Però mi sono accecato, cioè io mi sono riempito gli occhi di creature corporee. Per me la realtà è questo, sono le creature con il loro corpo. Allora capisco tanto questo linguaggio, tutto il resto per me è astrazione, le cose astratte, capisci? Quindi quello che conta è questo, la realtà in cui ci troviamo, la realtà in cui ci troviamo sono i corpi. Allora che vuol dire? Che noi, capendo soltanto questo linguaggio, possiamo essere salvati da uno che parli il nostro linguaggio, perché altro linguaggio non lo capiamo più. Ecco lo scopo dell'incarnazione. Cioè, ho detto molte, se io capisco soltanto il linguaggio, la lingua italiana, se uno mi vuole comunicare qualcosa, deve comunicarmi in italiano, perché un altro linguaggio non lo capisco. Io mi sono accecato al punto tale che capisco soltanto questa lingua qui, la lingua dei corpi, la lingua della materia, la lingua del mondo. Ecco per cui Dio, per salvarci, per darci la possibilità di non perdere il contatto con Lui, è venuto a parlare il nostro linguaggio. Io non capisco altro che il seminatore, il terreno, l'acqua, e Lui viene a parlarmi di seminatore, di terreno, di acqua, perché questo è un linguaggio che capisco. Però attraverso questo linguaggio adesso mi porta, ecco, mi fa capire che questi sono segni di però la lingua è quella. Ecco lo scopo di incarnazione, d'accordo? Franca.
Dicendo, io non ti chiedo di toglierli dal mondo, mi faccio pensare...
Cioè, ci fa capire che noi nel nostro linguaggio, noi intendiamo, adesso parto dal mondo, vado nel deserto, lascio il mondo, mi capisci? Ma poi dove io finisco di vivere, per la sabbia del deserto oppure le cipolle che posso trovare nel deserto? E per me quello è tutto il mondo, mi capisci? Quindi il problema non sta nel scappare da...
A me invece è fatto pensare un'altra cosa, che mi insegna quello che devo chiedere al padre. Non ti chiedo questo, però dopo dici che...
Non chiedere niente al padre. Sta a ascoltare quello che il padre ti dice.
Non ti chiedo.
No, il problema non è per te chiedere.
Ma lo insegna a te.
È Dio. Cerca di capire che quel Dio ti chiede da te. Non cerca tu di chiedere a Dio. Non si, il problema non parte dal tuo io, parte da Dio. Tu entri in rapporto giusto con Dio, non se tu chiedi, se tu ascolti quello che Lui ti chiede. È Lui che chiede, non sei tu a chiedere.
Ma non è questo un ascoltare Gesù che mi insegna quello che devo fare, perché dice che
allora
parla al padre, ma non chiedo.
Va bene, sì. Allora se non chiedi fa silenzio, non chiedere. Ti dico, tu non devi chiedere, devi imparare quel che Dio ti chiede.
Ascolto Gesù che mi insegna quello che devo chiedere.
Vabbè.
Perché dice non ti chiedo.
Ho detto quello, che non, tu, il chiedere, problema no? Non è chiedere, il problema è ascoltare quel che Dio chiede, è Dio che ci interroga, non sei tu a interrogare Dio.
Ma Gesù che parla.
Bruno.
Pensavo proprio a tutte queste tentazioni che possono interessare l'anima di chi cerca Dio, no? Rifuggire nel deserto, chiudersi nei sepolcri, addirittura...
Murarsi.
Pensavo a trovare il recluso che si...
Appunto, si murano. Quell'altro che quello che sta 40 anni... Lo
Simeone,
succede. E uno crede di trovarli io, capisci quello?
Fuggi, taci, eccetera, eccetera. Non corrisponde al disegno di Dio.
Certo.
Ma dico, ma tutte queste persone che hanno realizzato, no, queste fughe del mondo, in fondo si portano il pensiero del Dio dietro.
Ma certo,
e questo è il maligno.
Certo.
Il maligno ti sta.
Ma c'è un'illusione grande, capisci? Un'illusione di essere molto vicino, io ti ringrazio perché non sono come gli altri, capisci? Io fugo nel deserto, io vado nella trappa, io mi faccio murare, io, capisci? È l'illusione grande, capisci? Cioè, l'uomo sul cammino è soggetto a illusioni.
Quando vuoi preghi e entri nella tua stanza, chiudi la porta. Oppure ti dice anche fuggi ai monti.
Certo.
Gesù che si apparta da solo,
certo.
Sul mondo da solo in preghiera.
Certo.
Quindi non so.
Certo. Si apparta, però se tu ti apparti non trovi Dio, mi capisci? È un mezzo, capisci? Chiuditi nella tua stanza, è un mezzo, ma se tu ti chiudi nella stanza non è che tu trovi Dio. Pensa a un bambino, vede papà che si chiude nella stanza, adesso mi chiudo anche nella stanza, e cosa fa? Vedi, perché c'è questa possibilità di, noi imitiamo, capisci? E quello che se è vestito di azzurro, se è vestito di azzurro che ha trovato Dio, il mio vestito di azzurro, no, il problema è un altro. Poi tutto rientra, mi capisci? Dicevo, non chiedete, però Dio dice, chiedi, bussa, ti sei aperto, e Dio, non devi chiedere. Devi essere sempre, capisci, in conseguenza dello spirito. Quindi è lo spirito che ti muove, è lo spirito che ti chiede, ma è lo spirito. Tu devi essere agito, scusa il termine, agito dallo spirito, mi capisci? Allora sì, ci siamo. Ma tu prendi l'iniziativa di chiedere, stai fresco, mi capisci? Perché diventa una proiezione di altro da Dio in noi.
Posso chiedere una cosa riguardo...
Ti ho detto che non bisogna chiedere. Tu devi ascoltare...
Non la dico e non chiedo!
Tu dilla, ma nessuno ti risponde, stai tranquillo. Perché tu, sì signore, devi imparare, è Dio che chiede, ad ascoltare ciò che Dio ti chiede, ascoltare ciò che Dio ti chiede, hai capito? Devi imparare a capire cosa Dio ti chiede, altrimenti sei tu a chiedere. Pinuzza.
Che Dio è creatore anche del mio pensiero, no?
Certo, altro che Dio. Altro che penso
non è creatore anche del mio pensiero che non pensa Dio.
Il creatore del tuo pensiero che non pensa Dio, si capisce? Lui è creatore del tuo pensiero che non pensa Dio, si capisce?
Il rifiuto è tuo.
Ti dà la possibilità, e quasi non ti dà la possibilità, ma l'opera è sua.
L'opera è sua. Il mio pensiero che non pensa Dio,
uh-huh.
Io non sono responsabile.
No, tu sei responsabile perché tu non puoi ignorare Dio.
Sì, ma se non parte da me quel pensiero.
Aspetta un momento, tu non puoi ignorare Dio. Allora, cos'è che ti rende responsabile? È ciò che non puoi ignorare. Se tu non puoi ignorare una cosa, se tu la trascuri, sei in colpa, perché tu non puoi dire non lo sapevo, lo sapevo perché non posso ignorarlo. Il tuo pensiero, Dio che lo fa. E proprio perché è Dio che lo fa, il tuo pensiero non può ignorare la sua causa. Tu sei pensiero di...
Appunto, ma sei
e quindi non puoi ignorare di... Se tu trascuri, con ciò che non puoi ignorare, tu sei in colpa. Tu trascuri il segnale stradale che non puoi ignorare, sei in colpa, ti fanno la multa. Oppure vai fuori strada.
Sì, questo lo capisco, ma sei Dio che mi fa pensare anche da Dio.
E già perché lui, vedi, lui... Ecco, lui costituisce il tuo pensiero, parla il tuo pensiero, cioè ti sollevi con dei segni, perché dico, si entra in Dio ascoltando Dio. E che vuol dire? Che Dio deve aver creato il tuo pensiero, parla al tuo pensiero per farsi pensare, ma è lui che si fa pensare, non sei tu che pensi, è lui che si fa pensare. Cosa succede? Che tu, ascoltando le sue parole, ti puoi fermare le sue parole anziché arrivare al suo pensiero. Hai capito? Il nostro io è formato da fermarmi alla sua parola, al suo segno. Io mi fermo alla creatura, io abbraccio un albero e credo di abbracciare Dio e resto pregato.
Sì, il pensiero è suo, ma...
Si capisce? Perché poi tra un albero e una nube non c'è nessuna differenza. Tu capisci che tra un albero e una nube non c'è nessuna differenza. Abbracciare una nube, evidentemente sono fregato abbracciare una nube, no? Abbracciare la nebbia. Ecco, perché tu non hai fatto che stringi il tuo braccio, ma tu stringi niente. Ora, sostanzialmente, tra un albero e una nube non c'è nessuna differenza. Qui tutta la creatura che noi abbracciamo, stringiamo niente.
Non ti chiedo di togliere dal mondo, anche perché si può interpretare, cioè la loro missione non era ancora compiuta.
No, qui è perché noi possiamo interpretare che seguire Cristo vuol dire scappare dal mondo. Il problema non è scappare dal mondo, il problema è capire che cosa Dio mi dice attraverso il mondo. Però non dice... metti fuori la creatura, capisci che cosa io ti dico, quella creatura è sono io che ti parlo. Sono io che ti parlo attraverso il mondo. E il mondo è opera di Dio. La creatura è opera di Dio. Sono io che ti parlo attraverso la creatura. Quindi non mettere fuori la creatura. Ti impedisci di capire quello che ti voglio dire. Non mettere fuori le mie parole. Sono parole sue. Cerca di capire le mie parole. Non registrare le mie parole. Perché registrare non capisci un tubo. Mi capisci? Cerca di capire le parole che uno ti dice. Capire. Il problema è capire.
Sì. Il problema non è essere tolti dal mondo, ma è non essere del mondo, non appartenere
sì,
al mondo.
Sì, e per non essere del mondo devo capire che cosa Dio mi dice per essere le cose del mondo, perché sono parole sue.
Non essere nel mondo e capire quello che mi dice, perché se non ci fosse questo, dover capire che fosse questo modo di poter percepire quello che ci vuol dire attraverso la creazione, non potremmo mai arrivare a capire.
Sì, quindi io non appartengo al mondo... Se cerco di capire che cosa Dio mi dice nel mondo, allora non appartengo. Se io vivo per le cose del mondo, io appartengo al mondo, d'accordo?
E mi bastano anche le ragioni del mondo.
Massimo?
E poi la trappa o il carmelo, che so io, quelli non servono a niente, perché quelli, se uno veramente vuole, diciamo, trovarsi in una situazione di questo tipo, la trova dentro di sé.
Va bene, adesso no, che non serve a niente la cosa diversa, ma ancora faccio
niente.
Sì, va bene, sì. Perché certamente se uno è preoccupato di pensare a Dio, di conoscere, sì, Dio, di cercare, sì, Dio, e ovviamente scarta, ad esempio, non so,
certo,
vero? Non va a ballare, certo, perché è andato a ballare, è vero che Dio ti può fulminare anche sul ballo, ti fa trovare anche nel ballo, però tu scarti quell'occasione che ti disturbano, mi spiego, ecco. Non ti fermi in mezzo a gente, sì, che continuamente, sì, ti parla, eccetera, a un certo momento capisci, dici, sì,
no, può servire, ma non è mezzo, diciamo, più...
Quinuccio.
Da queste parole di Gesù viene illuminata molto la funzione della creazione, ecco.
Certo.
Che, perché se la creazione è necessaria. E noi,
è necessario perché noi siamo niente, la creazione è un'altra che significazione dell'assoluto, che è Dio al niente, ecco. È meraviglia. Dio, l'assoluto è tanto potente che si manifesta anche al niente, e niente non esiste. Poi,
è per questo che Gesù dice: non ti chiedo di togliere dal mondo, certo. Perché, e allora perché li hai messi nel mondo? Vuol dire che il lavoro da fare è un altro, cioè non appartenere al mondo, ecco. No. Cercare di capire, cioè aprirci a questa trascendenza che ha fatto il mondo.
Certo. Ecco. A te io dico, beh, io ho lasciato il mondo dalla tua trappa, mi sono consacrato a Dio, sono a posto. E invece è completamente fuori posto. Ecco, vedi l'illusione come si crea, perché io dico, sono andato là, adesso sono a posto. E no, no, tu sei completamente fuori posto, perché non hai ancora cominciato nemmeno il cammino con Dio. Tutti silenzio.
Siamo liberi dal mondo solo nel comprenderlo da Dio.
Avere sempre presente lo scopo della creazione, cercando lo spirito del creatore per approfondire.
Lo scopo di Dio, perché lo scopo è soltanto da Dio. Tenere sempre presente il fine per cui Dio ci ha dato la vita, perché ora Dio ti ha creato. Ecco, quindi quello è il tuo destino, no, vivi per il tuo destino, tu ti lo tradisci. Giovanni.
Il mondo è buono perché è solo di Dio.
Tutto è buono.
Dio, però Dio lo trovo solo.
Solo per mezzo di Dio. Cristo.
Il come di Dio.
Domenico.
Il mondo è un po' come una strada per solo.
Sai, chi ti capisce è buono, però.
Non mi è sbagliata perché vuole andare a Cugna.
Ma allora, per quello che ti capisci, Franco.
Non ti chiedo che mi troverà morto.
Certo.
Sì. Vabbè. Sì, cercare il pensiero di Dio nella nostra quotidianità.
Sì, certo, perché lui ti sta parlando, lui ti sta parlando in tutto.
Sì.
Quindi sii consapevole che Dio ti sta parlando in tutto. Cerca di capire cosa ti sta dicendo. Lui ti parla di sé, cerca di capire cosa ti sta dicendo. Dobbiamo arrivare, sì, a capire cosa lui ci sta dicendo. Per restare con
quindi,
noi tempi non stiamo con lui.
È anche importante accettare proprio la nostra realtà.
Accettare tutto.
E non fare la storia.
Tutto, accettare tutto. Sì. Devo accettare tutto e dialogare tutto con lui per cercare di capire. Anna.
Noi siamo nel mondo come proiezione del pensiero di Dio, ma eravamo già in quello spirito di Dio che fluttuava sull'arte.
Ah, si capisce, Dai. Frank.
Ma il pensiero della frase stamattina che Stefano pieno di Spirito Santo presentava, sì, i cieli aperti,
certo,
e il figlio di Dio assiso alla destra del Padre.
Certo.
È questo che noi, è la meta, dobbiamo arrivare a questo.
Certo.
Quando saremo pieni di Spirito Santo.
Il mondo è fatto per mezzo e in vista del Cristo, quindi non può essere che buono.
Cristo è la grande sintesi, capito? Di tutta la creazione di Dio, tutta la creazione di Dio. Infatti tutto è compiuto, anzi, proprio nel Cristo che muore in croce abbiamo il tutto compiuto dell'opera di Dio, iniziata dal partito terrestre, iniziata... Quando Dio, creando, dice, si è fatta la luce, capito? Lì ha iniziato un'opera che si conclude con Cristo che muore in croce. Per cui lì, ora nel fine, c'è la soluzione, c'è la chiave, quindi contemplando e approfondendo il mistero di Dio che muore in croce, noi abbiamo la soluzione, capisci? Di tutto l'avvento, tutta l'opera di Dio, capisci? Simone.
Dio non si confonde con nessuna cosa del mondo.
Certo, è logico. Una singolarità, la singolarità assoluta.
Si fa la volontà di Dio solo ascoltando.
Ascoltando si fa la volontà, ascoltando, sì, ascoltando.
tutta la creazione geme aspettando l'albero.
Vitta.
Alla fine l'unico vero problema è quello di capire, perché e questo capire può avvenire solo attraverso l'ascolto. Sì. Nell'ascolto Dio ti illumina. E anche il mondo, diciamo così, io ho fatto il mondo per l'uomo, no? Per la creatura, ma la creatura l'ha fatta per sé. Mm-hmm. Quindi è quello il fine.
Certo. Pinuccia.
Io avevo un pensiero, mi è scappato.
Oh,
e allora adesso dico questo. È verbum caro factum est.
Va bene.
Perché forse era voleva dire poi un po' la stessa cosa, adesso non riesco più a trovare, parlava della creazione.
Il Signore te l'ha tolto.
Cioè, volevo in fondo dire questo, che se il verbo si è fatto carne vuol dire che il mondo è buono e ci insegna a non vivere per il mondo.
Grazie. Arrivederci.
Sabato 2 gennaio 1993, presso casa di preghiera. Sabato 2 gennaio 1993, presso casa di preghiera.
Non ti chiedo che li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal male.
Versetto 15. C'è rimasta ancora la seconda metà. Ma che tu li preserva dal male. Nino?
È il male è il pensiero del nostro io. Che
no, il pensiero del nostro io non è un bel male.
No, un momento, siamo finiti. Che occupa il posto che spetta al pensiero di Dio in noi, alla intenzione di Dio. Cerca di vedere tutto dal punto di vista suo, invece che di vedere nelle intenzioni con cui Dio ha fatto le cose.
Quindi tu li preserva dal male? Dal pensiero del loro io, dal pensare a se stesso.
Dal pensiero del loro io.
Dal vivere per pensare a se
per orientarli a vedere il tuo pensiero, perché abbiamo detto tante volte che non è sufficiente rinnegare se stesso. Non si lascia niente se non per un valore più grande.
Franca.
Ma preservali dal maligno, è questo.
Dal male.
Dal male. Adesso. È proprio quello che sabato scorso mi era... Ma mi ha fatto venire in mente da questo versetto che dice: non ti chiedo questo, ma preserva, ma ti chiedo di liberarli dal male, di preservarli dal male.
Ce lo fa dire anche il Padre nostro tutti i giorni.
E tu mi hai detto: no, il problema non è quello, tu non devi chiedere, tu devi capire quello che il Signore ti dice di stare in ascolto.
Certo.
E poi il Signore ci insegna di stare in ascolto e ascoltando ci insegna quello che dobbiamo chiedere. E nella settimana mi è venuto anche qui...
Cioè diciamo, l'iniziativa deve essere sempre di Dio, non deve essere tua, perché altrimenti diventa male.
Ecco.
Tu non puoi entrare nel regno di Dio su tua iniziativa, perché il regno di Dio è il regno dove l'iniziativa è di Dio. Dio è il principio. Se tu perdi il principio vuol dire che l'iniziativa è tutta lì. Se tu affermi un altro principio, tu ti metti fuori da quel regno in cui tutto ha come principio Dio. Capito?
E chiedere di mia iniziativa non chiederei certamente quello che Dio vuole che io chieda.
No, tu devi rispettare l'iniziativa di Dio se vuoi restare con Dio. Altrimenti perdi il contatto con Dio. Non lo trovi.
Perché il Signore, e questo forse va un po' fuori, perché il Signore dice...
No, resta dentro.
Di pregare, che bisogna chiedere le cose spirituali al Padre, no? Perché non siete esauditi perché chiedete male qualcuno. E dice che pregate perché non avvenga di sabato, non avvenga d'inverno. Sembra che ci insegni a pregare per una cosa molto materiale.
Non hai capito niente.
Ciò che interessa è superare il male per grazia di Dio.
Ma superare il pensiero del nostro io, ma il male è autonomia da Dio, è l'autonomia, bisogna superare questa autonomia, bisogna sempre recuperare il principio, Dio è il principio, se tu vuoi restare nel principio non devi fermare un'autonomia, ti metti fuori, perdi il contatto con Dio, mi capisci? Quindi l'io di per sé non è male se mantenuto un dito a Dio, come tutto il mondo, tutte le creature non sono male. Anche il mondo non è mica male, è creazione di Dio, ci mancherebbe altro. Però tutto va mantenuto unito a Dio, perché tutto è di Dio. Certamente tutto è di Dio, non è nostro, non l'abbiamo fatto noi. Quindi tutto è di Dio. Se è di Dio, rispetta per giustizia rispettare il cuore di giustizia vuol dire sempre mantenerlo unito a Dio. Allora, se una cosa è di Dio, tu non devi attribuire sulla cosa la tua intenzione, mettere la tua intenzione, mettere il tuo nome, dice questo è mio. No, questo è di Dio. Allora cerca l'intenzione di Dio nelle cose. E soprattutto cerca l'intenzione di Dio nel tuo io, capisci? Certo. Donatella?
Stavo pensando appunto a questo, che in fondo liberaci dal maligno, lo diciamo in ultimo, appunto nel Padre nostro, prima c'è sia santificato il tuo nome. Questo è molto bello, in fondo noi guardiamo sempre solo apparentemente al male, a tutto il male, mi dovremmo guardare anzitutto a Dio e chiedere.
Si capisce,
Dio,
no? Si capisce. Bisogna guardare al bene, infatti.
Al bene, perché
il principio sì, è il perché, bene, ma il Signore ha quella parabola stupenda della zizzania, del grano. E noi ci preoccupiamo della zizzania, come mai c'è la zizzania, il male, togliamo il male, e preoccupare togliere il male, non togli il male, proprio del bene, fa crescere in te la conoscenza di Dio, iniziare questo,
e poi
sarà Lui che vince tutto, che ti libera da tutto, o se noi cerchiamo di liberarci noi, stiamo freschi, capisci? Però l'importante è crescere nel bene. Fossimo anche vestiti di male, da mattina a sera, immersi nel male, cerca, hai la possibilità di cercarlo perché puoi pensare a Dio. Dio è sempre con te, ovunque tu sia, mi capisci? Poi sei immerso nella notte più fonda di questo mondo, Dio è sempre, Dio è anche lì. Allora se è anche lì, vuol dire che ci dà la possibilità di pensarlo, e se lo pensiamo. Quindi il problema non è, mi capisci, ecco, cambiare noi stessi, però non è cambiare noi stessi, il problema non è, non so, vestirsi da festa per andare incontro a Lui. Se tu anche vai tutta stracciata incontro a Lui, non importa niente, è Lui che ti vestirà da festa, ma l'importante è trovare Lui, l'importante è cercare Lui, ecco, bisogna guardare il positivo. D'accordo?
Sì, ma non era positiva. Appunto l'altro dico, ma come mai l'ha messo che a noi sembra tanto così importante liberarci dal male proprio per ultima richiesta? Prima c'è, si è santificato il tuo nome.
Si capisce, si capisce.
Sempre guardare in alto.
Si capisce, si
viene, guardare e quelle, facciamo tutto l'incontrario. Quelle senza, guardiamo il male.
Ma si capisce, perché noi siamo dominati per il nostro io. Noi vogliamo essere perfetti.
Noi ci proiettiamo sempre, no?
Si capisce, si capisce. Si capisce, ma anche quanti cercano la santità, un bel posto in cielo, ma pensano sempre a se stessi, siamo girati
su noi stessi.
E lì non ne usciamo mica dalla marmellata, perché noi non possiamo dimenticare noi stessi, Lui ci libera per il nostro io, ma perché è persona, non è una regola, un dovere che ci libera, è la persona che ci libera, perché una persona quando mi parla mi dà la capacità di dimenticare me stesso e pensare a quello che l'altro mi dice. La salvezza sta lì, la liberazione sta lì, in quanto l'altro parla a noi, ma parla di sé a noi, mi spiego?
Sì,
Non parla di guarda che sei macchiato, e no, fa pensare a me stesso, Lui non mi dice questo, anche se sono macchiato, non importa, stai ad ascoltare me, io ti libero da tutto, ecco l'importante è lì, d'accordo?
Ecco, appunto, allora questo è, c'è questo, che anche nei rapporti con Dio, in fondo noi guardiamo tanto e proiettiamo tanto quello che siamo noi.
Già, no, è un errore, no. Il problema vero dell'amore è quello di immergersi tutto nell'altro, guardare le cose dal punto di vista dell'altro, quindi dimenticare se stessi.
E lì
la liberazione.
Perché in fondo non ti vedi più.
No.
E vedi un altro in te.
Vedi un altro. Vabbè. Vedi te come opera dell'altro.
Come opera dell'altro. Si capisce. E lasciarsi fare da Dio, allora.
Si capisce. Infatti lì ci scopriamo pensati, conosciuti, amati da. E allora ecco, lì ci conosciamo amati come Lui ci ama.
Lui ci ama.
E allora lì scopriamo la verità.
Grazie.
Prego, Domenico.
Ma siccome qui siamo nel capitolo 17, quindi ci si sta avvicinando all'affidamento al Padre, se Cristo dice queste parole qui, noi possiamo essere preservati dal male, sono nella misura in cui ascoltiamo colui che parla.
E ascoltando Lui che ti libera, anzi, a un certo momento Lui addirittura dice: tu Padre!
Appunto, no, perché c'è il passaggio dall'ascolto di Lui a questo Padre che mi deve preservare.
Si capisce.
Si presuppone che a un certo punto il figlio mi faccia pensare al Padre, perché in questo ascoltare il figlio pensando al Padre.
Lui essendo figlio, ti parla solo del Padre. Ti riporta tutto al principio, io sono colui che parlo a voi il principio. Quindi ti offre, capisci, la possibilità di agganciarti al principio, al Padre, di ricevere dal Padre, capisci?
Sì, siccome un minuto, poco prima aveva detto, prima di custodivo io, quindi prima noi avevamo il sostegno, che continuiamo ad averlo mentre lui dice queste parole qua. certo, della sua parola, certo, ma... che però ci deve portare ad avere il padre come oggetto del pensiero.
Si capisce. Perché il padre
del pensiero che custodisce me.
Perché il padre diventi soggetto del tuo pensiero. Sì. Perché tu parti da pensiero da io, sono io che penso Dio, sono io che penso Dio, sono io che prego. Pensando a Dio come principio padre, quando ti affida al padre, scopri questa meraviglia. Ma sto pensando al principio di tutto, quindi principio anche del mio pensare. Allora non sono io che penso, è lui che si fa pensare da me. Lui è il principio del mio pensiero, non io il principio del mio pensiero. Non io il principio, capisci, del pensiero di Dio, ma Dio è il principio del mio pensare a Dio. Quindi è lui che pensa in me. Ora, lì avviene il capovolgimento, mi capisci? Perché chi ti libera dal dire sono io che penso? Stai fresco, mica tu sei sempre fuori, fino a che dici sono io, anche sono io che prego, tu sei fuori. È Dio che ti fa pregare, è una grazia enorme poter pensare Dio. Perché? Perché è grazia enorme? Ma perché è Dio che si fa pensare da te. E tu scopri di essere pensato, di essere amato, di essere voluto, capisci? È tutta opera sua. Non sei tu, perché fino a che sei tu sei fuori.
D'accordo, ma che passaggio all'essere ancora io che penso Dio, si è detto che si arriva, quando il padre è oggetto del mio pensiero, però quello del figlio, sempre io che penso.
Sì, ho detto che la meraviglia sta appunto lì, in quanto ti affida al padre, ti affida al principio, e dal principio tu capisci che è il principio.
Perché bisogna arrivare solo nella capacità di riuscire a pensare al padre.
Osvaldo.
Questo custodisce dal maligno, si intende dire custodisce dall'io autonomo.
Dal male, sì, dall'autonomia. Dio. Dall'autonomia.
Il maligno è inteso come io persona.
Si capisce? Io autonomo, capisci? Questa autonomia è da Dio, per cui sei tu che fai, sei tu che decidi, sei tu che pensi, sei tu che vuoi, sei tu che preghi, sei tu che, hai capito? A certo punto sei tu che fai Dio, hai capito? Resti completamente fuori. È Dio che fa te, non sei tu che fai Dio. È Dio che pensa a te, non sei tu che pensi a Dio. Dio è il principio di tutto. E se vuoi restare nella verità, devi avere Dio come principio di tutto.
Sì, il maligno è una persona.
Eh?
Il male è una persona.
Il male non esiste. La persona è una cosa buona. Il male esiste soltanto in quanto tu fai il male. Il male non esiste, tutto opera di Dio. Quindi il male è un errore. L'errore cosa sta? È un'ingiustizia. Tu dividi l'opera dall'operatore, tu dividi, capisci? Ciò che fa Dio da Dio. Tutto ciò che esiste, tutto quello che accade è tutto opera di Dio. Tutto, Dio è il creatore, tutto.
Ma come si concilia il male non esiste con il male persona?
E dai, ti dico che il male non esiste, quindi la persona è una cosa buona. Tutto ciò che esiste è cosa buona. La persona è creatura di Dio. Essendo creatura di Dio, Dio non fa mica male. La persona è creatura di Dio. Se l'importante è che la persona si mantenga unita a Dio. Quindi tu sostanzialmente ti ho impegnato e ti ho dato una settimana di tempo, è passato solo un giorno, né? Quindi non farmi definire la persona, capisci? L'aspetto da te, mi capisci? Comunque tu devi sapere che la persona è costituita da un tu. Se tu mantieni la tua persona unita al tu, la tua persona è ottima. Il nostro io è una cosa, è la creatura più perfetta di tutto l'universo, il nostro io. È una cosa ottima, perché è la condizione per poter conoscere Dio, il pensiero del nostro io. Ma questo io è costituito dal tu di Dio. Allora il peccato, il male, la colpa sta nel dividere il pensiero di te da Dio. Nel dire io, lì sta il male, quando dici io sono, Dio è. Se tu dici Dio è, stai tranquillo che il tuo io è una meraviglia, glorifica Dio da mattina a sera, ma devi poter dire sempre tu sei.
Ma quindi quando Gesù parla di Satana e usa delle parole umane perché noi...
Ma si capisce, logico. Dove c'è Dio non ci può essere il demonio, mi capisci? Se in noi c'è in noi, in ogni uomo, essendoci il pensiero di Dio, c'è un punto puro in cui né il mondo, né il pensiero del tuo io autonomo, capisci eccetera, però nel demonio possono entrare. Là dove c'è Dio, stai tranquillo che non c'è niente, tutto è opera di Dio, tutto è puro, tutto è buono. Però bisogna mantenere questo rapporto, bisogna mantenere, sei fatto dal tu. Infatti, come tu perdi il tu di un altro, tu ami una persona, mi capisci, perdi la presenza di quella persona, sei tu che muori. Perché muori? Hai perso il tu, e tu sei fatto di quello. Giovanna?
Gesù
su per questa preghiera al Padre, no? Non ti chiedo di togliere dal mondo, quindi vuol dire che il mondo è tutto buono, però di preservarsi dal pensiero del nostro io.
Certo. Del soglio autonomo, mi capisci? Cioè, dal considerare le cose, noi consideriamo le cose e cominciamo subito a dire: oh, questo mi piace, questo è buono, adesso me lo tengo. È lì l'errore. Tu consideri la cosa e quindi la cosa è di Dio, non è tua, non sei tu che l'hai fatta. Tutte le cose, tutte le creature, non metterci il tuo nome, non metterci le mani, non dire questo è mio, no, questo è di Dio. E se è di Dio, allora cerca l'intenzione di Dio. Non proiettare la tua intenzione sulle cose o sulle creature, mi capisci? Cioè, il nostro io è una cosa buona, ma non deve essere il centro. Tutte le creature sono buone, ma non debbono essere il centro è Dio. Quindi dobbiamo togliere il nostro io dal centro, capisci? Mettere Dio al centro, perché è giusto, piace o non piaccia, mi attraggo o non mi attragga, per giustizia devo farlo. È un atto di giustizia.
Ma mi chiedevo questo, ma Gesù fa questa preghiera al Padre per noi, però con noi, se noi...
Ma la fa per noi, per dare noi la possibilità, capisci? Di, se lui ci affida al Padre, ci affida affinché noi abbiamo a capire che d'ora innanzi dobbiamo guardare al Padre. Prima era lui che ci guardava, adesso dice, adesso io me ne vado, perché se non me ne vado non può venire lo Spirito. Per cui, fin tanto che noi ci fermiamo alla carne di Cristo e costruiamo la nostra religiosità sulla carne del Cristo, noi non possiamo ricevere lo Spirito. Lui stesso lo dice, se io non me ne vado non può venire con lo Spirito. Lo Spirito viene dal Padre. Allora c'è questo passaggio a un certo momento. Bisogna passare dalla forma, bisogna passare dal corpo, dalla corporeità delle cose, capisci? Allo Spirito, all'intenzione, e quindi arrivare al principio, al Padre. E guardare le cose dal punto di vista di Dio.
Quindi allora questa parola, cioè il Cristo con questa parola mi dice, fino adesso ti ho preservata io, no? Invece adesso guarda il Padre, come...
Sì, adesso ti affido al Padre, lui, restando con noi, cosa ha fatto? Ha formato in noi la capacità di pensare al Padre. Ti ho detto molte volte, se tu ti accompagni con uno che è appassionato di football, ti riempie la testa di football, capisci? Con tutte le parole che ti dice. Tu ti accompagni con Cristo, lui ti riempie la testa del Padre, perché ti parla solo di quello. Riferisce tutte le cose lì. È lì la sua salvezza. Allora, cosa fa? Riempendo la testa del Padre, cosa fa? Ti libera da ogni altro pensiero, da ogni altra cosa, mi capisci? E ti rende pura in quel pensiero lì, unica in quel pensiero lì. Così nell'unità, ho detto molte volte, nell'unità c'è l'infinito, c'è la possibilità, c'è la capacità, c'è la trasparenza. Quando l'amore è unico, è trasparente. L'amore inquinato quando diventa molteplice, tu ami tanti, tu, nessuno ci capisce più, mi capisci? Ma se tu ami uno solo, stai da quello che diventi trasparente, hai capito? Così è lo stesso, Dio ci rende trasparenti in quanto ci rende pensiero unico. Nel pensiero unico c'è la trasparenza sulla verità, mi capisci? Si diventa trasparenti, allora si conosce, altrimenti non si può conoscere, fino a che siamo inquinati, non possiamo conoscere, hai capito? Bruno.
Nella misura in cui custodiamo la sua parola custodisce noi.
Certo, noi siamo custodiamo. Come non so, ho detto molte volte, la madre dà la luce, dà la vita al bambino, ma poi vivendo per il bambino, è il bambino che custodisce la madre. Per cui il bambino diventa vita della madre. Prima tempo sembra la madre dà la vita al bambino, e poi è il bambino che dà vita alla madre, mi capisci? Allora, e questa è una meraviglia che si fa capire come quindi Dio si fa oggetto, bambino nostro, figlio di. Si fa oggetto per diventare fino nostro, mi capisci? Vedi che avviene il capovolgimento e lì diventa nostra vita. Quindi si fa oggetto, capito, del nostro pensare per diventare nostra vita, hai capito? Perché noi diciamo vita da ciò per cui viviamo, d'accordo?
Solo il Padre può preservare dal maligno, certo. Cioè è sempre stato così, sì. Però.
Per poco che noi trascuriamo Dio, noi immediatamente cadiamo nel pensiero nostro io. E non possiamo farne a meno. Tu non ti puoi liberare da sola.
Certo.
Tu non puoi mettere a volare tirando su per le stringhe del start. Non puoi, mi capisci? E certo. Abbiamo un sostegno. Quindi, così è lo stesso. Noi possiamo dimenticare noi stessi. Soltanto se c'è la presenza di un altro, è l'altro che mi libera, non io.
Certo. E Cristo ci sta affidando,
ecco,
in questo
appunto,
mondo. Perché ci insegna.
Ti capisci? E ci insegna, chi è che ci libera da questa autonomia delle cose, perché l'impressione nostra è questa, è l'uomo che fa, siamo noi che dobbiamo fare, siamo noi, hai capito?
Certo.
Questa è l'impressione superficiale, data la nostra ignoranza, siamo noi a fare, vediamo questo, è il gatto che mi ruba la cotoletta, mi capisci? Non vediamo mica Dio che
ruba le cotolette.
Ecco, ruba le cotolette, mi capisci? Ecco, Franco?
Perché quell'atto di giustizia è ancora nell'Antico Testamento, no? Quello del Battista diceva.
Ma si capisce, è il fondamento, capisci? L'atto di giustizia è il fondamento per stabilire il rapporto, capisci? È giusto, è giusto. Quindi quello che salva non è la bellezza, quello che salva non è il sentimento, non è la bontà, quello che salva è la verità. La verità è fondata sulla giustizia. È giusto che io rispetti questo, perché questo tu non puoi, se una cosa di un altro, portargliela via. Tutto è di Dio. Certamente tutto è di Dio, perché non è opera nostra. Giustizia, rispettare, capisci, questo rapporto, riferire tutte le cose di Dio, considerare che tutto è di Dio, quindi non mettere il nostro nome sulle cose, non devi dire questo è mio o questa è mia.
Per arrivare a Natale,
se tu non fai questa giustizia non puoi arrivare a Natale, è essenziale. Se tu non sei attratto dal padre, giustizia, non puoi certamente seguire il figlio. Pinuccia,
questo tu che è importante, che tu li preservi dal male, ecco, quindi ci metti in relazione con questo tu del padre.
Certo.
Perché non basta parlare di Dio, bisogna metterci in rapporto con Dio, perché sì, posso parlare di Dio e rimanere nel mio io, è solo la consapevolezza di questo tu che mi sta, certo, facendo, da cui viene il mio io,
certo,
che mi può liberare dal mio io.
Certo.
Quindi proprio dicendo tu mi libera dal male,
certo,
è questo che lui si rivolge direttamente al padre, per insegnare a me a avere questo rapporto.
Ogni cosa va rapportata sempre al principio, non dobbiamo mai perdere il principio era il verbo presso Dio, il verbo era Dio, dobbiamo sempre recuperare questo principio. Se tu perdi per poco il contatto col principio, cadi nella schiavitù del tuo io e incomincia la notte, incomincia le tenebre, non capisci più niente.
Perdo la vita.
Tutto è il tuo mistero, tu non capisci più niente. Non puoi capire. Vita. Perché non, ti manca il principio, se ti manca il principio non capisci.
Ed è proprio questa relazione con il tu che ci fa diventare persone.
Certo. Versetto 16. Essi non sono del mondo,